Buonasera a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Il film che vi presentiamo questa sera si lega al Festival di Torino che abbiamo seguito fino all'altro ieri, 31esima edizione, e nell'ambito di questa 31esima edizione è stata presentata la prima parte di una retrospettiva che si concluderà il prossimo anno, dedicata alla New Hollywood, al cinema americano degli anni 70. E uno dei film presentati nella retrospettiva è uno dei film che viene considerato un compendio, un paradigma, un archetipo del cinema New Hollywood, è il film che vi proponiamo questa sera ed è Easy Rider, diretto da Dennis Hopper, che allora aveva appena 32 anni, prodotto da Peter Fonda, e Dennis Hopper e Peter Fonda sono i protagonisti di questo film del 1969. Un film a bassissimo budget, costato soltanto 400.000 euro, ne incassò 41 milioni di dollari e per lungo tempo, o forse per sempre, poi bisognerebbe andare a vedere le statistiche degli incassi, è stato il vero grande blockbuster di tutto il cosiddetto nuovo cinema americano. Film on the road, anche lì forse un modello di riferimento per tutto il cinema on the road, o il cinema on the road su motociclette, proprio perché, come ricorderete benissimo, per chi non l'avesse mai visto lo sta scoprendo, i due protagonisti si muovono attraverso gli Stati Uniti, è un viaggio di 6 giorni che li porta dalla California alla Louisiana, e li porta proprio alla scoperta degli Stati Uniti, scoperta che viene costantemente riproposta dalla letteratura e anche dal cinema americano. È una scoperta sempre mancata, perché non sono naturalmente Dennis Hopper e Peter Fonda a comunicarlo, a segnalarlo agli spettatori per la prima volta, ma ci sono molti romanzi e anche molti saggi che lo raccontano e mettono a fuoco questo problema. Cercare di conoscere gli Stati Uniti, di capire dove sono gli Stati Uniti e capire che gli Stati Uniti non ci sono, sono un'idea, non ci sono naturalmente, ci sono i territori, c'è un'economia, ci sono le persone, ci sono i personaggi, ci sono i problemi. E questo film naturalmente entra in questo filone e in questa riflessione che ha a che fare proprio con la storia della cultura americana. È un film molto importante per molti versi, fu girato, realizzato nel 1968, quando la società americana fece i conti con due omicidi traumatici, quelli di Martin Luther King e di Bob Kennedy, ed uscì nell'anno di Woodstock, il grande raduno pop rock che poi divenne anche un film documentario molto, molto noto e molto famoso. E proprio il riferimento a Woodstock è un riferimento diretto e indiretto, perché la colonna sonora si mette sulla strada che poi è la strada di American Graffiti, il film di Lucas, che capirono sia Dennis Hopper, Peter Fonda che Lucas di come la musica potesse diventare un additivo legale fondamentale nel consumo, nella percezione del cinema. Vediamo rapidamente i titoli di testa del film. Il film, come dicevamo, è diretto da Dennis Hopper, prodotto da Peter Fonda, scritto da Fonda a Hopper insieme a Tony Southern. Tra i produttori vale la pena segnalare anche Bob Rafelson, importante regista di quella stagione del cinema americano. Bob Rafelson, che lo stesso anno, utilizzando come protagonista un attore indeciso se abbandonare la carriera d'attore o continuare come regista, Jack Nicholson, in Easy Rider ha un ruolo più circoscritto ma molto significativo, molto importante. Bob Rafelson gli propose di interpretare in modo magistrale un film bellissimo come 5 pezzi facili. La musica è stata coordinata da Roger McGinn dei Byrds. La fotografia è di un grande direttore della fotografia che ha firmato le luci, i colori, le tonalità di molto cinema della New Hollywood, Laszlo Kovacs, ed è stato montato da Don Kambem, e il lavoro di montaggio, ma ne parleremo più tardi, fu molto, veramente molto molto lungo. Il film uscì nelle sale il 14 luglio del 1969, il film dura, ed è quello che ascoltiamo, 95 minuti. Una prima stesura era una stesura fiume, che poi è stata tagliata e ritagliata all'infinito. Entriamo nel film e incontriamo subito i due protagonisti, Wyatt Fonda, soprannominato Capitano America, e Billy, interpretato da Dennis Hopper. Sono molto eccentrici, vestiti in modo non convenzionale, con i capelli di una lunghezza non convenzionale. Questo creerà molti problemi e il film racconta anche quelle che sono le perplessità, le ostilità nei confronti di quello che poteva essere il movimento degli hippies o delle persone che si muovevano senza fissa dimora in giro per l'America. Sono appena arrivati dal Messico portando una partita di cocaina che vendono a un personaggio interpretato da Phil Spector, un nome importante nella storia della musica pop degli anni della fine del Novecento. Con il denaro guadagnato con questo piccolo traffico che si svolge fra il Messico e Los Angeles e la California, il denaro viene utilizzato per fare questo viaggio attraverso gli Stati Uniti. I dollari vengono nascosti nel serbatoio del chopper, della moto che ha dipinta sul serbatoio la bandiera americana, che è guidata da Wyatt, e cercano di affittare una stanza in un motel. Però il loro aspetto in questa prima scena, come in molte altre scene che ascolteremo e rivedremo attraverso la radio in seguito, tiene a distanza le persone, vengono guardati con sospetto. Naturalmente la stanza del motel non è disponibile e loro quindi sono costretti ad arrangiarsi, fanno un vero e proprio bivacco come facevano i cowboy. E in realtà una delle chiavi di lettura e di interpretazione del film è quella di un western moderno. Infatti pensate ai due nomi, no? Wyatt e Billy, come non pensare a Wyatt Earp e Billy the Kid?
Me ne vado al carnevale di New Orleans. Wow, sarà fortissimo questo carnevale, vedrai. Sai cosa dobbiamo fare prima di tutto? Andarci a fare una gran bella mangiata. Sì, a farci fuori un po' di quella grana, sì. Qui in mezzo alla foresta indiana e cowboy che si sbudellano da tutte le parti. Bang! Bang! Ma che hai? Sei partito? Sei proprio partito?
No, sono un po' stanco.
T'accartocci, amico. Hai chiuso la guardia stasera. Hai proprio chiuso la guardia.
Sì. Beh, sai, cerco di mettermi insieme.
Allora, diamo la parola al regista Dennis Hopper, cosa che faremo più di una volta nel corso di questa nostra puntata del Cinema alla Radio dedicato, ve lo ricordo, ad Easy Rider.
The original idea of Easy Rider came from Peter Fonda. He was in Canada with R. Kaufman.
L'idea originale di Easy Rider è di Peter Fonda. Era in Canada con Art Koff e Jack Nicholson per promuovere Il Serpente di Fuoco, un film scritto da Nicholson e interpretato da Fonda. C'ero anch'io nel ruolo di uno spacciatore e Bruce Dern. Mentre eravamo in Canada, Peter ci racconta la storia di due motociclisti che spacciano droga e con i guadagni si comprano due belle Harley Davidson, attraversano il paese fino ad arrivare al carnevale dove si divertono un mondo, il carnevale naturalmente New Orleans. Il giorno dopo vanno in Florida e vengono uccisi da due cacciatori. Mi chiamano alle 3 del mattino, Art Koff e Nicholson propongono di recitare, di scrivere e dirigere il film insieme e Peter Fonda l'avrebbe prodotto.
That we could write it together and that I could direct it and he could produce it.
Dopo questa prima sosta, dopo la prima notte in un bivacco da post-cowboy, da cowboy moderni, i due protagonisti si rimettono in moto, si buca però una ruota di una delle due moto e trovano riparo e chiedono aiuto a delle persone che vivono in una fattoria.
Ti serve qualcosa? Dovremmo aggiustare una gomma se è possibile. Fate pure. Andate lì nella stalla, ci sono tutti i ferri che volete. Oh! Buono. Spegnete quel motore che mi si spaventa la bestia. Però, gran bella motocicletta.
Eh sì.
Ecco, voi mettetevi qui. Ecco qui.
Oh.
Ti dispiace levarti il cappello? Noi ti ringraziamo, Signore, per questi doni che hai voluto darci. Nel santo nome del tuo unico figlio, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen.
Voi di dove siete?
L.A.
L.A.?
Los Angeles.
Los Angeles, ma davvero?
Quando ero giovane stavo andando anch'io in California. Ma... beh, sapete come va.
Però siete ben piazzato.
Sì, un sacco di figli. Mia moglie è cattolica. Ci dai un altro po' di caffè?
No, dico sul serio. Bella fattoria. Non è da tutti vivere coltivando la terra. Uno fa la sua cosa quando vuole. C'è da esserne fieri. I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing and run across the valley beneath the sacred mountain and wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of. And when it's time I'll go and wait beside a legendary till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another.
La scena che abbiamo appena ascoltato, quando chiedono aiuto per riparare la ruota bucata della moto, tenendo proprio conto di quello che abbiamo appena detto e di una possibile e concreta chiave di lettura di Easy Rider come un western moderno, mentre appunto loro stanno riparando la ruota della loro moto, il proprietario della fattoria sta invece mettendo a posto i ferri di un cavallo. Due momenti dell'America che si toccano, che creano una continuità temporale e culturale. Si rimettono in moto e caricano un autostoppista.
Ehi, Dean, ma cosa fai? Vieni che ti devo dire una cosa. Dean, tutte le nostre speranze sono dentro quel cavolo di serbatoio e tu pigli il primo venuto e glielo fai allagare di benzina. Ma basta che quello ci dia un'occhiata e si accorge subito che lì dentro c'è...
Ma non capisce che cos'è, non lo capisce che cos'è, non preoccuparti. È tutto a posto.
Sì, è tutto a posto, ho i miei dubbi.
Io no. Va tutto bene, Billy. Beh, allora...
è già sistemato.
Meglio così.
il momento di un'altra sosta. Naturalmente non cercano una stanza d'albergo o di un motel, è un bivacco vero e proprio, e scambiano delle opinioni con l'autostoppista, e soprattutto raccontano all'autostoppista che il loro obiettivo è raggiungere il carnevale a New Orleans.
Quanta strada c'è ancora lì?
Non so. Non molta ancora.
Stamattina hai detto lo stesso.
Certe volte lo dico tutto il giorno.
Davvero? Tutto il giorno?
Non c'è molto, ci saremo presto.
Ma dobbiamo arrivarci per martedì grasso. Martedì grasso.
Ci hai messo il cuoricino sopra? C'è una settimana. Una settimana piena, sai.
Ma è sempre molto lontano martedì grasso, bimbo.
Non ci va una settimana per arrivare a New Orleans. Io tra poco crollo.
Secondo me sei già crollato, caro.
Vedo un sacco di cose che saltano da tutte le parti. Ecco, guarda. Che cos'è questo? Un coso?
Un che?
Una falena.
Un coso? Ma vola?
Che posto strano questo.
Ah, però questo fumo mi dà fastidio.
Sì, ma non te ne vai?
Tu di dove sei?
Senti, mi dai del fuoco?
Di dove sei, di?
Difficile dirlo.
Difficile dirlo. T'ho chiesto di dove sei.
È difficile dirlo perché è molto lunga come parola.
Beh, di dove sei?
Una città.
Una città, eh?
Ah, non importa che città, sono tutte uguali. Per questo sono qui adesso.
È per questo che sei qui,
sì,
adesso? Perché?
Perché sono della città, molto lontano dalla città, che è dove voglio essere adesso.
Ti conoscono in questo posto?
Questo posto dove andiamo? O il posto dove siamo adesso?
Questo posto.
Sei proprio su di loro, sai?
Proprio su di loro?
Sì. La gente a cui appartiene questo posto è seppellita sotto di te. E tu potresti essere un po' più educato.
Un po' più educato?
E guarda che non ti chiedo molto.
Hai mai voluto essere qualcun altro?
Topolino mi piacerebbe.
Io non vorrei mai essere un altro.
Diamo di nuovo la parola a Dennis Hopper, il regista, proprio perché lo dicevamo all'inizio di questa nostra puntata dedicata ad Easy Rider. La colonna sonora è una colonna sonora molto ricca, in presa diretta, come se ci fosse una radio accesa su quelle che sono le canzoni, i brani più popolari di quel momento. Ce n'è veramente una quantità infinita. Dice Dennis Hopper:
The music in the picture became very, very important to me as I was editing. I edited the movie for over a year because we couldn't see any.
La musica nel film è molto importante. C'era Hendrix, i Birds, The Band e molti altri. Ascoltavo quella musica mentre andavo al montaggio e sono state inserite nel film. Peter aveva scoperto che le moto non mi piacevano molto, mentre lui moltissimo. Abbiamo contattato un giovane nero che conoscevo, membro della banda Schiavi di Satana. Avevamo manifestato insieme per i diritti civili. Lui ci ha costruito le moto. Io in quel periodo ero incerto sul simbolismo dell'America, ero contro la guerra in Vietnam. E l'idea di mettere i soldi nel serbatoio con la bandiera americana, l'idea che se non fossimo stati attenti saremmo esplosi e saltati in aria, l'idea di avere tempo e di buttarlo via perché avevamo fatto il colpo ed eravamo ricchi e potevamo ritirarci in Florida, questo era il sogno del film.
And made our score and we're rich and we could go retire in Florida, mister, was the dream.
Wyatt e Bill arrivano in una comune durante il loro viaggio.
Ciao Sara, come te la passi?
Ma Rodolfo, che stai mangiando?
Grazie della roba che hai portato.
Beh, come va?
Non possiamo prendere più altra gente qui. Ne arrivano troppi tutti i giorni. Oh, non sto parlando di te e dei tuoi amici, lo sai questo. Anche l'altra settimana è arrivata Susan con 12 persone di Easter City e voleva portarsi via 10 libri di riso.
Ah, sì?
Naturalmente le abbiamo dovuto dire di no.
Ah, giusto.
E allora lei se l'è presa e ha tirato fuori della shish e a noi non ne ha dato. E questo non è tutto. La mattina dopo vanno per mettere in moto il loro furgone e non partiva.
No.
Sara, scommetto che non hai avuto nessuno con cui chiacchierare.
Beh, io ti voglio bene, lo sai, e voglio che tu chiacchieri. Dai, 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 chiacchiera, chiacchiera.
Ma piantala.
Non ti fermare, su, dai,
senti, forse non interessa a nessun'altra, ma... A me piacerebbe conoscere il tuo amico.
Tu vorresti fare di più che conoscerlo.
Beh, per me è bellissimo.
Le pare bellissimo.
Ehi, cos'è quella cosa strana lassù sul Montarozzo? Pare un palcoscenico da operetta o qualcosa del genere.
È il palcoscenico dei Mimi. Sono andati giù alla sorgente calda a fare il bagno.
Abbiamo i Mimi?
Ehi, Lisa!
Oh, che cosa significa? Incominciare porta sfortuna. Perseverare porta pericolo.
Da-dang!
Non tutte le richieste di cambiamento dell'ordine attuale devono essere seguite. D'altra parte, però, ripetute e fondate lamentele hanno il diritto di essere prese in considerazione.
Beh, quando uno parla...
Udite, udite, udite! Siamo venuti a recitare per mangiare. O, se più vi piace, a restare a mangiare. O anche ad ammazzare per mangiare.
Oh, uomini in guerra, tragico, ah, tragico.
Noi
tragico.
Siamo venuti a bere il vostro vino, a mangiare il vostro cibo, a goderci le vostre donne.
È fantastico. L'acqua di quel fiume è circa 40 gradi. Poi metti una mano a meno di un metro e ti trovi sotto zero.
Fuori, su, andiamo, devo farla Isabel. Mangiare. Fuori, fuori, presto.
Fuori? Chi ha osato dire fuori a me? Io dico che... molla il braccio! Io ho recitato davanti a...
Andate,
io vi devo dire
andate.
Ah, ma non finisce così, Venga il maroccio su questo luogo e doppia iella su tutti voi.
Chi si mette a dormire con i cani si alza pieno di pucci.
Vieni, mia cara, noi non...
Wow. Capisci cos'è successo qui? Questa gente è arrivata alla fine dell'estate, troppo tardi per seminare. Il tempo era bello, era una vita facile, tutto andava bene. E poi è venuto quell'inverno. Erano 40 o 50 che vivevano qui tutti insieme in una stanza, senza mangiare, affamati. Andavano lungo le strade a cercare cavalli morti, qualsiasi cosa che potevano trovare. E adesso sono rimasti una ventina, tutti i ragazzi della città, guardali. Però stanno già seminando e staranno qui finché non avranno raccolto. Insomma, questo è tutto.
Ma ci piove parecchio qui.
Se si fanno le danze propiziatorie.
Guarda qui, sono conchiglie, hai capito che roba? Guarda. È sabbia, non ci cresce niente qui, è inutile seminare. Ce la faranno. Vedrai. Ce la faranno.
La comune che si vede in Easy Rider è una comune ricostruita, perché nessuna vera comune aveva accettato di accogliere l'invasione di un set cinematografico ed era stata ricostruita pensando, questa è un'idea di Dennis Hopper, alla comune di Taos, una comune nella quale Dennis Hopper più avanti negli anni vivrà a lungo e nella quale ancora vive il fratello del regista.
Abbiamo piantato i nostri semi. e ti chiediamo di benedire i nostri sforzi perché ci diano il semplice cibo per i nostri gusti semplici e ti chiediamo che i nostri sforzi siano ricompensati. Ti ringraziamo per il cibo che ci danno altre mani. Lo divideremo col nostro prossimo e faremo anche di più quando sarà il nostro cibo. Grazie di questo posto in cui resistiamo.
Amen.
Mangiamo.
Ah! Udite, messeri! Udite tutti! Il sipario si sta alzando!
Tu sei dell'acquario? Pesci? Avevo indovinato. Ti piace questo posto?
Sì.
Senti, io me ne voglio andare via da qui, sai. Abbiamo un sacco di cose che vogliamo fare. Me ne devo andare.
Senti, ma non potreste portare me e anche la mia amica dall'altra parte del canyon?
Sì, come no?
Guarda che non vi facciamo allungare la strada.
Non ci pensare. Va bene.
Dì un po', ma noi non siamo un'agenzia di viaggi. Perché non ci vanno per conto loro?
Stiamo mangiando il loro cibo.
Va bene. Che facciano presto, però.
Giusto.
I due protagonisti si fermano qualche ora nella comune e c'è una scena che radiofonicamente naturalmente è indecifrabile, nella quale Dennis Hopper e Peter Fonda si immergono completamente nudi insieme a due comunarde e naturalmente tutta questa scena viene accompagnata dalla colonna sonora, da una delle tante canzoni di questo jukebox d'epoca che Peter Fonda e Dennis Hopper hanno utilizzato.
Il permesso per sfilare imparato, ma scherzate, lo sapete questo chi è? È Capitano America e io sono Billy, noi facciamo notizia sui giornali. Abbiamo lavorato alle fiere di Mezza America e ci danno un sacco di soldi anche.
Un branco di buzzurri, sono un branco di buzzurri. Ci vuole il permesso per sfilare, capisci?
Dopo la sosta nella comune, i due protagonisti riprendono la loro strada verso New Orleans, incrociano in un villaggio una parata del posto e in modo un po' inavvertito e soprattutto con una certa incoscienza si partecipano a questa parata con le moto e questo basta per farli arrestare.
Oh no, che ho fatto stavolta? E come me la cavo adesso? La mia testa. Va bene, George, tu gliel'avevi promesso a questa gente, no? Come te la cavi adesso? Gliel'avevi promesso a questa gente, adesso non ti credono più, George?
Ehi, Dee, ma che modi? Hai svegliato il mio amico adesso.
Ah, già, beh, allora... Allora, scusami, non mi ero reso conto. Non mi ero reso conto. La testa.
Se non chiudi quella bocca non ce l'avrai più la testa.
Ah, si è svegliato, Mr. Enze. Si prenda questa che le fa bene.
Ah. Grazie, Bob.
Ho paura di... Devo aver fatto roba da chiodi ieri sera.
Chissà però come mi sarò divertito. Se almeno mi ricordassi.
Senti un po'. Non si potrebbe avere una sigaretta o due?
Voi animali non potete giocare col fuoco.
No, no, va tutto bene, Bob. Sono bravi ragazzi. Dagli una sigaretta, su.
Grazie, signore. E il fuoco?
Sì. Grazie, Bob.
Senti, beh, mi dispiace di quel malinteso di prima, sai.
No, non ne parliamo, non c'è stato nessun malinteso. Intanto siamo tutti nella stessa gabbia qui.
No, oh, tu devi essere un grosso dudo, visto come ti trattano.
Un dudo? Ma che cos'è un dudo? Un ballo?
Un dudo?
No, no. Dudo vuol dire una brava persona. Sì, dudo vuol dire un tipo a posto, ecco.
A quanto pare voi due non siete di queste parti, vero? Siete fortunati che ci sia io a evitarvi guai.
Che guai?
Beh, hanno la forbice facile qui. Il motto è abbellire l'America e cercano di fare in modo che tutti assomiglino tali e quali a Yul Brynner. Hanno usato delle lamette arrugginite con gli ultimi due capelloni che hanno portato qui dentro. Purtroppo non c'ero io a proteggerli. Sapete, io sono un avvocato. I diritti civili mi hanno dato un sacco da fare.
George Hansen. Mm-hmm. Dimmi, ce la fai a farci uscire in 448?
Ma io penso proprio di sì, se non avete ammazzato nessuno. Nessun bianco, almeno. Visto? $25, non è male, niente alla mente, non so se mi spiego.
Fortissimo, George. Grazie.
Fortissimo, fortissimo. Scommetto che a voi non l'ha mai detto nessuno, vero? Ah, Bob, grazie tante per l'aspirina che mi hai dato.
George, a quanto pare stai diventando un cliente fisso. Io non glielo dirò a tuo padre, ma tu, George, devi stare un po' più attento.
Beh, certo, sarebbe una bella cosa se in alto loco non si venisse a sapere, tanto più che il vecchio non è stato bene ultimamente, non so se mi spiego.
Ma sì, George, lo sai che non diremo niente a tuo padre. Vero, Bob?
Vero, eh? Beh, che ne dite di dare un'occhiata a queste supermoto di cui abbiamo sentito parlare tanto?
Sì, dai, forza.
Grazie, Bob.
Niente.
Ci vediamo.
Poi ci penso io, non vi preoccupate. Va bene, Carl.
Grazie infinite. E saluta tanto tua moglie da parte mia, eh?
Sì, signore.
Ed ecco il primo della giornata, ragazzi. Al vecchio Hemingway.
E indiani?
Sapete, io sarò partito per il carnevale di New Orleans almeno 6 o 7 volte. Non sono mai arrivato oltre il confine dello Stato. Il governatore della Louisiana me l'ha dato. Madame Tinkertoy, Casa delle Luci Azzurre, angolo via Bourbon e via Toulouse, New Orleans, Louisiana. E dicono che questo sia il miglior casino di tutto il Sud. Non sono cotolette di porco, queste sono carni scelte di prima.
Porca miseria.
Mi piacerebbe andarci. E quanto tempo avete detto che vi ci vuole per arrivarci?
Due o tre giorni.
Due o tre giorni, non di più, eh? Certo che mi piacerebbe tanto venirci.
Sì? Mm? Ce l'hai un casco?
Oh, se ce l'ho il casco. È una bellezza. If you wanna be a bird.
Thank you.
Il George che Billy e Wyatt conoscono mentre sono in cella per aver violato le regole della parata locale è interpretato da Jack Nicholson. È un ruolo molto piccolo, come diciamo all'inizio di questa nostra puntata, è un ruolo però che fa cambiare idea a Jack Nicholson, non solo perché ottenne una nomination e la sua interpretazione fu notata da molti critici, ma perché proprio quell'anno cominciarono ad arrivare delle proposte molto molto interessanti e Jack Nicholson, pur non abbandonando l'idea di fare il regista, scelse definitivamente la carriera d'attore. Usciti di cella grazie al padre di Jack Nicholson, che nel film si chiama George Hanson, i tre partono e questa volta i tre decidono di partire insieme e quindi il duo diventa un terzetto.
Questo l'avevo buttato via io una settimana fa ed è stata proprio mia madre a recuperarlo, non la capirò mai. Non voleva nemmeno che giocassi a rugby, aveva sempre paura che mi facessi male. E adesso, dopo 12 anni, me lo ritrovo sul cuscino con accanto un biglietto e su scritto «Conservalo per tuo figlio». Fuoco a volontà.
Fatti questa, invece.
Oh, no, no, grazie ancora di quelle che ho comprato prima.
No, sai, questa è erba.
Vuoi dire marijuana?
Sì.
Santo cielo, è quella roba lì. Fammela un po' vedere. Marijuana.
Dai, accendila su.
Oh, no, no, no. Non è roba per me. Insomma, io sono già inguaiato con la bottiglia e non mi posso permettere di restare agganciato, ecco.
Oh, no. Non resti agganciato.
Ah, sì, beh, lo so, ma poi si passa a roba più forte, ecco. Ma questa è... Sì, dici che non fa male. Beh, ma va bene, allora, come devo fare?
Tieni.
Beh, come sapore è proprio gradevole, però non credo che mi farà molto effetto, però voglio dire che sono così abituato a bere che...
Devi tenerlo nei polmoni un po' più a lungo, George.
Che cos'è quello? Ma che diavolo era quello?
Eh?
No, sai perché, vedi, stavo guardando quel coso, sai, ricordi come quel satellite che abbiamo visto l'altra sera pareva proprio che attraversasse il cielo e io lo guardavo e di colpo, niente, è schizzato via, come un lampo, sì, è schizzato via.
Sei tutto partito, sai.
Vabbè, sì, sono partito, sì, insomma, beh, ma io il satellite l'ho visto, sai. Sì, e se ne andava per il cielo, e poi mi ha lampeggiato 3 volte. E poi ha zizzagato via, ecco. E questo l'ho visto.
Era un disco volante che ti faceva un segnale. Io con Bob Rafelson 2 settimane fa giù nel Messico ne abbiamo visti 40 volare in formazione. Hanno basi sparse in tutto il mondo adesso, sapete. Vengono da noi fino dal 1946, da quando gli scienziati hanno incominciato a far rimbalzare i raggi del radar sulla Luna. E quelli da allora vivono e lavorano a migliaia in mezzo a noi. Il governo lo sa benissimo.
Ma che cacchio stai dicendo?
Tu ne hai appena visto uno, no?
Guarda, io ho visto un qualcosa, ecco, ma non ho visto nessuno lavorare. Non so se mi spiego.
Beh, sono delle persone come noi e vengono dal nostro sistema solare, solo che la loro società è più evoluta della nostra. Voglio dire che non hanno guerre, non hanno sistema monetario e soprattutto non hanno capi, perché ognuno di loro è un capo. Voglio dire, ognuno, grazie alla loro tecnologia, è in condizione di nutrirsi, vestirsi, avere una casa e circolare come vuole senza differenze né sforzi.
Wow.
Ma, sai una cosa? Io penso, ma lo sai cosa penso io? Io penso che è un'idea da svitati. Ecco che cosa penso. Che ne dici, eh? Allora, dimmi un po', che ne dici? Da svitati, ecco che cos'è. Se sono tanto intelligenti, perché non si rivelano subito a noi? E via, insomma.
Non si rivelano a noi, perché se si rivelassero a noi, ci sarebbe subito un panico generale. Voglio dire, noi abbiamo ancora dei capi dai quali dipendiamo per la diffusione di queste notizie. E questi capi hanno deciso di impedire la diffusione di queste notizie per il tremendo shock che subirebbe tutto il nostro sistema antiquato. Ora,
Il risultato di questa situazione è che i venusiani hanno preso contatto con tutti gli strati sociali.
Con tutti gli strati sociali?
Sì.
Sarebbe veramente un colpo mortale per tutti i nostri sistemi antiquati. E quindi adesso i venusiani si incontrano con gente di tutti gli strati sociali, in qualità di consulenti, si capisce. E una buona volta l'uomo avrà il controllo, direi, divino del proprio destino e potrà finalmente trascendere ed evolversi conquistando l'eguaglianza.
Come va la tua cicca, George?
Credo che si sia spenta. Ho parlato tanto e mi sono dimenticato che si è spenta.
Mettila via. Ce la faremo domani appena svegli. Ti darà tutta un'altra visione della giornata.
Beh, proprio quello che mi ci vorrebbe. Eh sì, quello che mi ci vorrebbe.
Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Roll another one. Just like the other one. You've been hanging on to it, and I sure would like a hit.
Siamo al terzo bivacco di Easy Rider. Come abbiamo capito e come abbiamo appena sentito, i personaggi, i protagonisti sono diventati tre, e in questa scena accade qualcosa del quale si parlò moltissimo all'epoca, nel senso che nel film si parla di cocaina all'inizio del film, è quello che garantisce la somma di denaro per partire, per cominciare l'avventura. In questa scena George Hanson, Jack Nicholson, fuma della marijuana, e sul set fu utilizzata della vera marijuana, tanto che nella versione originale sono delle frasi abbastanza incomprensibili e che suonano un po' come giochi di parole dette da George. Naturalmente il clima è euforico, l'allegria, infatti Jack Nicholson, se avete modo di rivedere il film, sorride moltissimo, e non è soltanto un sorriso recitato o interpretato. Finisce il bivacco, naturalmente la musica contrappunta anche questa sosta dei protagonisti di Easy Rider, e quando il mattino dopo si mettono in moto fanno una sosta, si fermano in un bar. E anche in questo bar tutti gli astanti li guardano con grande ostilità, un'ostilità, un pregiudizio e anche un razzismo culturale che poi porterà all'epilogo tragico che sappiamo.
E questa che roba è? Te pisti?
Tu dillo e te li sistemo io, sceriffo.
Ehi, guardate questi tre che sono arrivati. Mi piace quello con la camicia rossa e le bretelle. Quello con la camicia bianca è mio. No, quello meglio di tutti è quello coi calzoni neri.
Signori, siamo entrati nel sistema.
Che cosa hai detto?
Ho detto blum blum tag.
Blum blum che?
Blum tag.
Blum blum tag.
Oh, non ci posso credere, ma cosa ci fanno qui? Guarda i denti che hai intorno al collo. Oh. Sono quelli arrivati con le moto. Lo sanno che parliamo di loro, guardano di qua.
Mica male.
A chi lo dice?
Io credo che mi farò portare un piatto di rognoni, perché i miei l'ho perduti lungo la strada.
Non lo so, a me piace coi capelli giù per il collo. A me piacciono i suoi occhi.
Quella ragazza lì nell'angolo. Non guardarla troppo, però, perché c'è lo sceriffo proprio lì. Non so se mi spiego.
Guardati quello con i capelli lunghi.
Me lo sono già guardato e penso che ci toccherà portarcelo a Lilton prima o poi.
Quanto è bellina, però.
È proprio bellina. Il posto adatto per lui sarebbe al reparto donne, no?
No, tutti in una gabbia, e facciamo pagare il biglietto a chi li vuole vedere.
Ecco quello che si dice uno spirito da bifolchi.
No, non ci posso credere. Che ci fanno qui?
Non lo so.
Diciamogli di farci fare un giretto.
Oh, no, sì, non si può chiedere. No.
Sì.
No, quelli crederanno che...
Ma perché
che...
no?
Ti rideranno in faccia, vedrai.
E va bene,
io dico
importa.
No.
Glielo chiedo.
Dai, dai,
che sarò qui io, però non glielo chiederete.
Ecco. Non credo che lo farai.
Coraggio?
E va bene. Dai.
Prima avevo pensato che le loro madri, quando erano incinte, fossero state spaventate da un branco di gorilla. Ho paura che gli abbiano pure dato una mano.
Uno di loro mi sembra proprio la bestia con tutte quelle zanne.
Beh, però nessuno di loro è certo la bella.
A me sembrano scappati da un'orgia di gorilla.
A un gorilla quello non piacerebbe.
Quello non piacerebbe neanche a sua madre.
Facciamolo accoppiare con una nostra battona negra.
Forse è un po' troppo.
Ma sai, più in basso di così, te lo dico io.
Ah, quello è un duro.
Guarda, sono verdi.
No, non sono verdi, sono bianchi.
Bianchi? E allora tu non li vedi proprio i colori, eh?
Certo, se si mangiasse qualcosa.
Non lo so, io pensavo che le prigioni fossero fatte per gli esseri umani. Quelli non lo sono.
Da dove le hanno prese quelle parrucche?
Se le saranno fatte crescere con tutto il letame che hanno addosso.
E che altro gli crescerà?
Sai, no, non ho molta fame in questo momento. Non so se mi spiego.
Una volta ne ho visti due di quelli e si stavano baciando. Due maschi, ma ci pensi?
Secondo te che dobbiamo fare?
Non lo so, ma per me non ci arrivano al confine della contea.
Teliamo.
Tela?
Sì.
Sì, signore, è stato proprio piacevole.
Che razza di moto hanno quei finocchi Yankee. Dà un'occhiata alla bandiera che c'è sopra.
Sì, l'ho vista.
No, per me non ci arrivano al confine della contea.
Usciamo dal bar degli insulti e della diffidenza e diamo di nuovo la parola a Dennis Hopper.
But also I thought of America as being a society full of outlaws and criminals because we were all smoking marijuana and doing drugs at that time and it was all illegal.
Per me l'America era piena di fuorilegge e criminali. A quel tempo tutti prendevano droghe. Eravamo contro la guerra, erano molto attive le Pantere Nere. Nel 68 l'America era in fiamme, c'erano manifestazioni in tutto il paese. Easy Rider era una fiaba su quel che stava accadendo all'epoca. Molte storie che raccontiamo dal momento che incontriamo Nicholson, di gente con i capelli lunghi a cui vengono tagliati dalla polizia con rasoi arrugginiti, le avevamo ascoltate andando in giro per il paese. E siccome io avevo i capelli lunghi, finivamo sempre in un sacco di risse. Così ho incorporato queste storie nella sceneggiatura. I nostri protagonisti si fermano di nuovo e c'è un nuovo bivacco di questi cowboy che non utilizzano più i cavalli ma utilizzano le moto.
Lo sai, una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo.
È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà.
Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto.
Ah sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
La paura però non li fa scappare.
No, ma li rende pericolosi. Hai mai parlato coi rospi nel cuore della notte, tu?
Eh? In generale no.
No?
No.
Beh, sai cosa facevo io?
No, cosa facevi?
Ti dirò una cosa che non facevo. Non parlavo coi rospi nel cuore della notte. Tonto.
Tu sei tutto matto.
Eh sì.
Durante la notte i tre vengono aggrediti, picchiati selvaggiamente e Jack Nicholson, George, viene ucciso. Passata questa notte di tregenda, Wyatt e Billy si rimettono in moto, arrivano a New Orleans e hanno in tasca un biglietto che hanno trovato a George ed è l'indirizzo di un bordello, di una casa di piacere. E quella è la loro prima meta, la loro prima destinazione arrivati in città.
Salve, salve.
Ciao.
Io mi chiamo Billy. Questo è Capitan America. Scusate un istante, signore. Senti, ti dispiace se mi piglio quell'altra?
No, fai pure.
Wow.
Madame.
Andiamo, dai, gallinella. Piazzati qui vicino a me. Bolla, popona mia.
Beh, veramente io sono di New York. L'avrei già capito dall'accento.
Sei un bel fenomeno, tu.
Io mi chiamo Mary.
Bevi qualcosa, Mary?
No, grazie.
Ma cos'è questo? Sono veramente i tuoi capelli?
Ma certo, e cos'è questo? Sono veramente i tuoi capelli? Cosa sono? Mi prendi
e queste cosa sono?
E questo che cosa sono? Cosa sono?
Sai, sono una specie di fenomeno anch'io.
Beh, io non ho mai pensato di essere un fenomeno.
Ma mi piace fare il fenomeno.
Che succede fuori?
Cosa?
Fuori per le strade, che succede? È carnevale.
Ah, sì. Beh, c'è folla e tutto il resto.
Già.
Bevi qualcosa? È la tua.
Grazie. Cosa c'è? Non ti piaccio io?
Come?
Beh, hai pagato per me, no?
Ah, sì, ma quello, vedi, quello era per il mio amico.
Oh, ma allora non...
Lascia che ti offra qualcosa.
Io non bevo.
Mi è venuta un'idea. Andiamocene fuori.
Sì.
Andiamo tutti a vedere il carnevale.
Va bene.
Va bene.
Arrivati nel bordello, Wyatt e Billy conoscono due ragazze. Una delle due ragazze è interpretata da Karen Black, che è morta qualche mese fa e che è stata una delle presenze più frequenti, più caratterizzate della New Hollywood. Tra l'altro, di lì a pochi mesi, dopo Easy Rider, la troveremo anche insieme a Jack Nicholson in Cinque pezzi facili, ma veramente sono moltissimi i film, anche nei film di Bob Holtman compare. È stata veramente un'attrice molto brava e molto importante per quella stagione. Insieme alle due ragazze, i quattro vagano per le strade di New Orleans e in questo momento il film diventa oggettivamente un documentario, proprio perché quello che si vede sullo schermo è il vero carnevale. Queste scene sono state girate in 16 mm, per cui hanno una resa, sono come si dice tecnicamente, più sgranate, l'immagine è meno compatta, più farinosa se volete, e sono immagini girate prima che cominciassero le riprese, prima che cominciassero ufficialmente le riprese di Easy Rider, proprio perché Dennis Hopper e Peter Fonda volevano dare questo momento di verità, quindi ricostruire un carnevale comunque sarebbe stato posticcio e fittizio. Durante il carnevale c'è di nuovo un uso massiccio di droghe e i due protagonisti insieme alle ragazze vagano per la città, stonati e storditi, come può capitare in questi casi, e li ritroviamo nel cimitero di New Orleans, dove passano un'altra notte. Durante questa giornata tossica del carnevale di New Orleans, Peter Fonda, così come era capitato in qualche sequenza fa, qualche scena fa, a Jack Nicholson, parla in libertà, colpa della droga utilizzata sul set, invoca la figura della madre, si chiede idealmente alla madre perché lo abbia abbandonato. Nella realtà la mamma di Peter Fonda morì quando Peter Fonda era adolescente, quindi non l'aveva abbandonato, almeno in senso tecnico. A un certo punto le due ragazze escono di scena, spariscono, Billy e Wyatt si rimettono in moto, partono di nuovo e si fermano per un nuovo bivacco, forse l'ultimo.
ci siamo, siamo ricchi, Wyatt. Sì, signore. Già, ce l'abbiamo fatta. Come no? Siamo ricchi ormai. Siamo piazzati in Florida, signore, adesso.
Sai, Billy, siamo fregati.
Cosa? Ma come? Ma se abbiamo tutto. Quando uno è pieno di soldi, è libero, no?
Chiaro, eh? Fregati. Buonanotte.
Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. Do you understand? You know too soon, there is no sense in trying. Pointed threats, they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, a hollow horn, blades wasted words, prove to warn that he not busy being born, is busy dying. Temptation page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel to moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear when you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma. I'm only sighing.
I due protagonisti sono di nuovo in viaggio e sono in viaggio verso l'ultima scena del film e anche le ultime ore della loro vita. Diamo di nuovo la parola a Dennis Hopper a proposito di che cosa è ispirato questo film. Si è molto parlato di una suggestione che sarebbe arrivata dal sorpasso di Dino Risi, che uscì negli Stati Uniti con il titolo The Easy Life, e quindi questa assonanza ha creato forse delle illusioni. Come sappiamo, il meraviglioso film di Dino Risi è un film on the road che finisce tragicamente per uno dei due protagonisti, però in realtà i film on the road appartengono alla storia del cinema. E poi, da quello che ci ha raccontato Dennis Hopper, di un'idea nata in Canada mentre Peter Fonda era con Jack Nicholson e altre persone per la promozione di un film, possiamo trovare delle analogie, però non si può parlare di un'affiliazione diretta. Oltre al fatto che conoscevo il cinema europeo, io venivo dalla pop art. Molte delle immagini, come l'idea delle moto, quella della bandiera americana, della mia giacca di camoscio e dell'elmetto di football americano di Nicholson, erano simboli di un mondo che avevo conosciuto. Facevano parte della pop art. Per me la Louisiana era come un giocattolo Lego, con i ponti e quei cimiteri all'aperto, perché non si può interrare a causa dell'altezza dell'acqua. Non so che festa fosse quando entrammo in Louisiana, ma c'erano bandiere americane dappertutto. Io venivo dal movimento di Martin Luther King, avevo partecipato a tutte le marce importanti e avevo visto ingiustizie terribili al sud, in nome della razza.
Ehi, hey, guarda quei due eroi!
Dai, dai, vagli vicino che gli facciamo prendere un accidente! Ti faccio saltare la testa? Ma tagliati i capelli!
Che è successo?
Billy!
Mi prendo!
Oh mio Dio! Vado a cercare aiuto!
Li prendo!
Meglio tornare indietro!
Adesso li prendo! Questa volta ci siamo!
Quella che abbiamo appena ascoltato, la scena finale di Easy Rider, la dinamica del doppio omicidio forse non è chiarissimo da quello che abbiamo ascoltato. C'è un camioncino con due fattori, due contadini, sicuramente due razzisti che detestano tutti quei simboli dei quali, oppure male interpretano tutti i simboli del quale parlava Dennis Hopper nella dichiarazione che vi abbiamo fatto ascoltare prima. La loro intenzione sarebbe quella di mettere paura, in realtà o hanno una scarsa mira o il loro mettere paura significa uccidere le persone. Uccidono sparando prima Dennis Hopper, Peter Fonda si illude per un attimo, visto che il camioncino aveva proseguito proprio per la strada, che stesse tornando per aiutare Dennis Hopper, che era a terra. In realtà torna soltanto per uccidere anche Peter Fonda. E così i due moderni cowboy finiscono tragicamente la loro vita. Il loro viaggio attraverso l'America finisce in tragedia, in Florida non arriveranno mai, e soprattutto una nuova cultura che si sta affermando deve superare, deve scalfire delle resistenze che sono resistenze molto profonde, molto radicate, non solo nel sud, che è lo scenario nel quale si chiude Easy Rider. L'arrivo nelle sale di Easy Rider fu una piccola rivoluzione culturale, così come Easy Rider raccontava una piccola rivoluzione culturale che stava avvenendo negli Stati Uniti, con l'intelligenza, la capacità, la prontezza di afferrarla e di trasformarla in una storia. Il film fu presentato al Festival di Cannes e vinse il premio come opera prima, infatti era il debutto a 32 anni di Dennis Hopper come regista dietro la macchina da presa, e fu anche candidato agli Oscar. Fu candidato Jack Nicholson come miglior attore non protagonista, e fu candidato anche la sceneggiatura come sceneggiatura originale, non tratta da un libro o da un articolo. L'accoglienza della critica fu molto positiva, anche se naturalmente molto controversa. Molti anni dopo fu tentato, fu un fallimento però totale, è uno spin-off da questo film. Non fu tecnicamente un sequel, ma un prequel, proprio perché raccontava qualcosa della vita familiare dei due protagonisti, ma il film proprio non funzionava e naturalmente l'area del tempo era profondamente cambiata. Dicevamo del grande successo commerciale, passarono molti mesi fra la fine delle riprese e l'uscita del film, proprio perché il montaggio fu tormentatissimo. Dennis Hopper e Peter Fonda avevano messo insieme una quantità sterminata di materiale, e questo forse spiega a riveder loro anche alcune possibili incongruenze, no? Alcune cose che non tornano del tutto, non tanto nei dialoghi, perché come dicevamo queste incoerenze del dialogo nascono quasi sicuramente, anzi certamente, dall'uso reale di droghe nel film. Insieme a Bonnie and Clyde e al laureato, Easy Rider rappresenta la terza via della New Hollywood, che si affermò tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. New Hollywood che trasformò completamente il rapporto fra spettatori e schermo, fra cinema indipendente e grandi major, proprio perché Easy Rider è uno dei film realmente indipendenti di maggior successo della storia del cinema. Il sistema degli studios, lo studio system, con Easy Rider e con gli altri film contemporanei a Easy Rider, era destinato a sparire e a finire per sempre. Noi vi lasciamo a questo punto ai programmi di Radio 3. Vi ricordo chi ha realizzato questa puntata: Maddalena Gnisci, Francesca Levi, Miriam Mauti ed Enrico Magrelli. Vi diamo appuntamento tutte le sere alle 19 per Hollywood Party, naturalmente su Radio 3.